prossimo, fratello Giuseppe, vogliamo sentire da te. Durante questa convalescenza, durante l'ospedale, la malattia, come ti sei sentito? Cosa avevi pensato? Perché tu credi nella guarigione miracolosa di Gesù. Tu hai visto tante guarigioni, tante persone per le quali hai pregato sono state guarite, liberate, anche da malattie peggio di quello che avevi tu. Mi ricordo tante volte andavi nell'ospedale a pregare per gente in coma, per persone che hanno avuto incidenti stradali molto gravi, e quella gente è stata guarita. E tu, mentre eri in quel letto dell'ospedale, cosa pensavi? Cosa succedeva dentro di te?
E sono stato messo alla prova in tanti modi. Durante la mia malattia e la mia lunga convalescenza ho imparato diverse cose. Per lunghi giorni sono stato assolutamente non sufficiente. Ho avuto bisogno di tutti per sorreggermi fisicamente e sono stato sedato, ospedalizzato, operato. Ho ricevuto trasfusioni di sangue, tante medicine per via dell'operazione alla prostata e poi è sopravvenuta la polmonite di secondo grado, presa in ospedale e poi forti attacchi di tosse irrefrenabili. Insomma, tutti mi hanno aiutato, a cominciare la mia preziosa famiglia, tutti voi, la comunità, vi siete prodigati e fatto tanti passi in più. Ho ammirato come nessuno si è mai lamentato e fatto di tutto cuore, e come al Signore, e come mi avete trattato, avete fatto ogni cosa a Dio. Mi avete benedetto, assistito come un angelo di Dio, gloria a Dio, una cosa meravigliosa, veramente un esempio cristiano e me lo ricorderò per sempre. Solo Dio ha potuto donarmi una famiglia così immeritata e per questo posso solo lodare. Ma la cosa che il Signore mi ha impresso è che fisicamente non potevo fare niente, malapena bere acqua, mangiare qualcosa. Però nello spirito sapevo bene cosa dovevo fare, cosa Dio si aspettava da me. Cioè che guardassi a Lui, alla Sua mano, alla Sua protezione, il Suo aiuto divino che la parola promette. Ed era lì, era presente. E allora mi mettevo tranquillo e mi dicevo, e dicevo alla mia anima di confidare, e solo confidare, guardare Gesù, aspettarlo. E poi in modo naturale la mia salute, le mie forze cominciavano, ma molto piano, a migliorare, anche se molto lentamente, con varie ricadute. Però quello che mi confortava era la parola. Grazie Signore. Meno male che nella mia vita ho messo la parola nella lampada, nel mio cuore. Cioè quando ero solo, l'infermiera non c'era, l'ospedale non c'era, non è che si è sempre assistito. E anche se Deborah, Dio la benedica, era sempre lì ed ha dormito anche all'ospedale, poi fin quando gliel'hanno permesso. E quando ero solo, mi volgevo la parola. E Salmo 42, per esempio, veniva in mente. Vuoi leggere Salmo 42? Leggi.
Salmo 42.
Come la cerva desidera
i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio. L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e comparirò in presenza di Dio? Le mie lacrime sono diventate il mio cibo giorno e notte, mentre mi dicono continuamente: dov'è il tuo Dio?
Sai che tu hai la fede di guarigione, la fede, vedi molta gente guarire, però il diavolo dice: dov'è il tuo Dio? Perché non ti guarisce?
Ricordo con profonda commozione il tempo in cui camminavo con la folla verso la casa di Dio, tra i canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa. Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore, è il mio Dio. L'anima mia è abbattuta in me, perciò io ripenso a te dal paese del Giordano, dai monti dell'Ermon, dal monte Misar. un abisso chiama un altro abisso al fragore delle tue cascate. Tutte le tue onde e i tuoi flutti sono passati su di me. Il Signore di giorno concedeva la sua grazia e io la notte innalzavo cantici per lui come preghiera al Dio che mi dà vita. Dirò a Dio, mio difensore, perché mi hai dimenticato? Perché devo andare vestito a lutto per l'oppressione del nemico? Le mie ossa sono trafitte dagli insulti dei miei nemici che mi dicono continuamente: dov'è il tuo Dio? Perché ti abbati, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore e il mio Dio.
Amen, gloria al Signore. È una scrittura che mi ha dato il Signore, Abacuc 2:2-3, il Signore mi rispose e mi disse: scrivi la visione, perché è una visione per un tempo già fissato, essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà. Perché non vedevo la guarigione, dice il Signore, io credo nella guarigione, ho la fede, Signore, e non la vedevo. E allora è lì subentra la pazienza, è un dono dello Spirito Santo, la perseveranza. Quanto è bella la parola, fratelli. Alla fine di tutto, quando non hai nulla da aggrapparti e sei solo con la tua anima, quando il malvagio cerca di impaurirti di morte, se guardiamo alla parola, eccoci, siamo trionfanti, vittoriosi su tutto. Il nemico ha perso ed ecco, tu sei libero, sia pure nel mezzo dell'afflizione. Adesso, se mi guardo indietro, vedo che in tutto quello che mi è successo, la cosa che più spicca, la sola cosa che ha contato è stata solamente la mia fede in Gesù. Mia fede e quelli che mi erano intorno. Tutto il resto è veramente secondario, meccanico, scontato. È un po' come quando saremo davanti al grande padre nel suo regno, ci presenteremo lì dopo la morte. La sola cosa che conterà sarà ciò che abbiamo vissuto nella fede. La parola dice che il mondo si dissolverà in fumo con tutte le nostre opere che stiamo lavorando nel mondo adesso. Apocalisse 20, verso 9. Secondo Pietro 3, 10 a 13, ce l'hai?
Sì, secondo Pietro 3, 10 a 13. Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate.
Bruciate tutte le opere che adesso stanno facendo. Chi di noi serve il mondo più di Dio? Sarà tutto bruciato, fratelli. State costruendo per un grande fuoco. Va bene usare il mondo per andare a evangelizzare, per finanziare l'evangelizzazione, per finanziare il lavoro per il Signore, per finanziare la vita per Dio, che comprende una fitta, un po' del cibo, ma tutto in direzione di Gesù. Tutto il resto che non va in direzione di Gesù andrà in fumo.
Lavorate per le cose che durano, che rimangono.
Amen.
Amen. 11. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà?
Va bene, avanti con la fede, fratelli.
Mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno. Ma secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia.
Alleluia! Non vi scoraggiate, non ci scoraggiamo, fratelli, se vediamo tanta ingiustizia nel mondo. Adesso è il momento del diavolo. Quello che vedete nel mondo è tutto il paradiso che i malvagi avranno mai. E noi è tutto l'inferno che avremo mai. Avviene il nostro regno dei cieli. Una lezione. Domanda. Perché Dio permette le malattie? Beh, una cosa è certa. In questa esperienza ho imparato lezioni che non avevo in tutta la mia vita e che non potrei imparare neanche in cielo. Sai perché il diavolo viene di tormenta e dice: perché Dio permette questo?
Sì.
Perché in cielo non c'è né malattia né diavolo, non possiamo imparare là questa lezione. E qui la battaglia, E qui è il combattimento contro il maligno.
E cioè contro... la malattia ti porta a un punto così di disperazione, diciamo, che sei più aperto alle lezioni di Dio che quando sei sano.
Sì, devi decidere a chi credi, a queste tentazioni, pensieri negativi o alla parola. Qui, adesso e ora, in questo mondo, è il solo posto che possiamo imparare a combattere, a vincere. Che possiamo imparare a lodare Dio nel mezzo della battaglia, tra le lacrime, il sudore, il sangue. Ora, adesso, è il solo tempo in cui possiamo guardare la morte in faccia e dire, 1 Corinzi 15, 54 e 58.
1 Corinzi 15, 54 e 58. La parola che è scritta, la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Amen.
Morte, dov'è la tua vittoria? La morte è morta davanti a Cristo. I dottori mi avevano impiantato una sonda, per cui per questo motivo quasi non potevo neanche camminare da tanti giorni. E quel poco che potevo, appoggiandomi quasi completamente passo passo sulla spalla della povera Deborah, che teneva duro.
Sì, sì.
Poi mi ha confessato dopo e dice, quando io non la vedevo si buttava a letto distrutta. Io sono un po' pesante. Ho perso 10 kg tra l'altro. Va bene? Sono arrivato a 87, 86 kg sono. Ho perso 10 kg secchi. Questa è una buona cosa. Dio la benedica, Deborah. Lei è veramente un adempimento della scrittura. Genesi 2,18. Poi Dio, il Signore, disse...
Non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui.
Ecco.
Cioè Deborah è adatta a te.
È adattissima. Adatta.
E tu a lei.
E non so se lei è contenta, ma per me è molto adatta. Allora mi guardavo allo specchio e dicevo, chi è quello? Sembravo più morto che vivo, ma di dentro sentivo Gesù. Gesù... Non mi sono mai staccato neanche per un millesimo di un secondo. Era lì. È un'esperienza, guarda, devi toccare il fondo per vedere quanto Gesù è vicino. Più tardi riceviamo un'email di fratelli che scrivono che il loro padre era stato ricoverato per un'operazione simile alla mia ed era in corso anche lui in una infezione come me di polmonite. Il giorno dopo era morto.
Sì, due sorelle nuove ci hanno scritto questo, che è successo 3 anni fa, credo, che il padre ha avuto una molto semplice operazione alla vescica, però durante l'operazione ha preso il virus di polmonite.
Come me.
Ed è morto. Per via di questo virus è morto.
Quindi, sentire queste cose, che ancora non mi sono recuperato completamente. Io funziono perché ho un lavoro alla radio, mi siedo e parlo, ma mi sto recuperando molto lentamente, specialmente la polmonite. Il mio corpo, insomma, era da barella, ma nello spirito ero in perfetta pace. A bassa voce riuscivo a evangelizzare i dottori nell'ospedale. Questa era una grande vittoria. Per me significava che Gesù era in controllo. Veramente la carne può essere debole, buona, nulla, ammalata. Ma se hai Gesù nel cuore, se hai il suo Spirito Santo, puoi andare avanti, non in virtù della carne, della tua forza, che non c'era, ma solo per lo Spirito di Dio che è in te.
Amen.
Ora mi guardo indietro e posso vedere come Gesù mi portava in braccio in quei momenti in cui nemmeno riuscivo a tenermi in piedi. Mi ricorda la poesia Orme sulla sabbia. Angela, ha detto che l'avevi lì, no?
Sì, sì, ce l'abbiamo. Orme sulla sabbia.
Ce la fai a cliccare?
Sì. Sì. Ascoltiamo questo bel poema.
L'abbiamo messo anche... C'è anche sulla radio o no?
No.
Non c'è solo. Ok. No.
Allora, audio, lo ascoltiamo insieme.
In audio.
Ho fatto un sogno. Ho sognato che ho camminato sulla sabbia accompagnato dal Signore. E sullo schermo della notte erano proiettati tutti i giorni della mia vita. Ho guardato indietro e ho visto che ad ogni giorno della mia vita, proiettato nel film, apparivano orme sulla sabbia, una mia e una del Signore. Così sono andato avanti finché tutti i giorni si esaurirono. Allora mi fermai guardando indietro, notando che in certi posti c'era solo un'orma. Questi posti coincidevano con i giorni più difficili della mia vita, i giorni di maggior angustia, di maggior paura e di maggior dolore. E allora ho domandato: Signore, Signore, Tu avevi detto che saresti stato con me in tutti i giorni della mia vita. Ed io ho accettato di vivere con Te. Ma perché mi hai lasciato solo, proprio nei momenti peggiori della mia vita? Ed il Signore mi ha risposto: Figlio mio, io Ti amo e Ti dissi che sarei stato con Te durante tutta la camminata e che non Ti avrei lasciato solo neppure per un attimo. Ebbene, non Ti ho lasciato. I giorni in cui Tu hai visto solo un'orma sulla sabbia sono stati i giorni in cui io Ti ho portato in braccio.
Gloria a Dio, grazie, grazie Signore. E mi sono sentito così veramente che sì, Deborah mi sopportava, mi portava, mi confortava, mi appoggiava su di lei, ma veramente sentivo la presenza di Gesù. Dio benedica Deborah, un'ottima rappresentanza di Gesù. E lei è dolce come il miele, va bene. E i fratelli, e Angela che è venuta anche lei là a cercare di cerchiamo di mandare avanti la radio, ragazzi. E un po' qui, un po' là, lo sforzo di qui, lo sforzo di là. Devo ammettere però che a volte quasi non ce la facevo, perché attacchi di tosse, perché ti ricordi Angela?
Sì.
Questa polmonite, sì, mi dà, sì, attacchi, sì, di sottossi irrefrenabili. E Angela doveva togliere il volume al mio microfono così che potevo tossire. E
però a volte ce la facevi. E sai che in tutto questo periodo siamo riusciti a rispondere ad ogni pecorella che ci ha scritto, a portare avanti anche la radio e tutto. Non ci siamo fermati.
Dio ti benedica, perché
no, anche a te
tu sei venuto, hai impacchettato le tue valigette e ed è venuta. Dio ti benedica, Angela, sei una missionaria eccezionale, bravissima.
No, sei tu che hai combattuto più di me, io non ho fatto tanto.
Ma senza di voi cosa posso fare? Senza Andrea qui che mi fa l'elettronica, Dora che è là che sorride, che mi ispira, mia moglie che mi sopporta. Cioè praticamente io sono stato da barella veramente. E siete, devo dire a tutti i fratelli, voi dite bravo frate Giuseppe, guardate che qui frate Giuseppe non può fare niente se non fosse per la comunità che mi aiuta e solleva le braccia. Amen.
Amen.
Voglio benedirvi nel nome di Gesù.
Benedica te, amen.
Alleluia, grazie Signore. Comunque guarda, è vero, guarda, se perdi tutto però mantieni la fede, quello è sufficiente e ce la farai. Perché quello è ciò che conta veramente. Quello che conta è lo spirito. È proprio vero. Come è scritto, lo spirito ti sorregge. Paolo ci è passato di sicuro. Nelle sue debolezze ha detto, secondo Corinzi 12, cosa dice?
Secondo Corinzi 12, 8 a 10. Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed Egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amor di Cristo. Perché quando sono debole, allora sono forte.
Alleluia, alleluia. Grazie. Dovresti avere Romani 8:28, lo leggi, ce l'hai?
Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno.
Gloria, Signore. Cerchiamo di capire questa parola, dice tutto coopera a fin di bene. Condizione, c'è una condizione, di quelli che amano Dio. Quindi ringraziare Dio per tutte le cose. I mali, le malattie sono certo entrati nel mondo per colpa del diavolo e dei nostri antenati anche, e anche nostra. Ma una volta capito questo, è anche chiaro che Dio ha permesso, ha lasciato questi mali nel mondo e non li ha tolti, poteva schioccare le dita, giusto? Però perché li ha lasciati? Appunto perché queste cose cooperano eccellentemente per il nostro bene, anzi, ci aiutano a farci uscire dalla dimensione del maligno. Ecco che Dio usa il frutto dei nostri peccati per insegnarci. Quindi Dio ha una spada a due tagli, davanti e dietro, taglia quando va e taglia quando viene. Perché faccia a faccia con il male, con le malattie, cosa succede? Sviluppiamo degli anticorpi, sviluppiamo dei vaccini, e parlano lo spirito per cortesia, e allora impariamo lezioni indispensabili che altrimenti sarebbero impossibili da imparare. Allora si rompe il nostro cuore indurito, ci fa simpatizzare con quelli che soffrono e che passano per le stesse afflizioni. È stato scritto persino di Gesù, c'è delle scritture lì in gruppo, comincio con Ebrei 4:15.
Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato.
Alleluia, quindi abbiamo un sommo sacerdote, Cristo, che simpatizza con noi, perché è stato tentato come noi.
In ogni cosa.
In ogni cosa, va bene? Quindi noi, se vogliamo essere come Gesù, attraversiamo cose che ci aiuteranno a simpatizzare con quelli che soffrono. Avanti con Ebrei 2.
Ebrei 2, 18. Infatti, poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto di quelli che sono tentati.
Ecco perché noi dobbiamo passare tentazioni, a volte anche malattie.
Oh, per poter aiutare quelli che soffriranno dopo di noi.
Quindi Gesù non ha passato malattie perché lui è Dio, non era possibile. Però ha passato tutte le tentazioni, questo non era necessario. Però le ha passate. Lui che era perfetto nello spirito ha dovuto passare queste cose. Ebrei 5, 2.
Così può avere compassione verso gli ignoranti e gli erranti, perché anche egli è soggetto a debolezza.
Alleluia, chi sono gli ignoranti e gli erranti? Indovina.
Noi.
Noi, siamo noi gli ignoranti e gli erranti, se qualcuno non lo sa. Se non soffriamo come quelli che soffrono, allora potremo anche essere perfetti predicatori, ma non saremo come Gesù, del quale è scritto... Ebrei 5:8.
Ebrei 5:8. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì.
Se Gesù deve imparare dalle sue sofferenze, chi siamo noi che non vogliamo soffrire? Solo Vangelo di prosperità, solo soldi, solo benessere.
Facile.
Elicottero privato, aereo privato, per cortesia, preferisco l'autobus. Paolo, ho capito questo perfettamente. Secondo Corinzi 12.
Verso 10. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amor di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte.
Capito? Capito? Quando sei debole, sei forte. Cioè, debole nella carne, la carne non può ostacolarti troppo, e allora avanti con lo spirito. E lo spirito non ha bisogno della carne, può essere anche in ospedale, lo spirito funziona. Infatti all'ospedale c'è gente che ha ricevuto Gesù, si sono salvati.
Sì, ma tanti.
Abbiamo avuto delle salvezze all'ospedale, conversioni.
Sì.
Questa donna si è messa a piangere.
È stato bellissimo.
Gloria a Dio. Abbiamo evangelizzato dottori, infermiere. Però il Signore mi ha tratto l'attenzione una donna piccolina che faceva le pulizie. Ok, abbiamo parlato la settimana
sì,
scorsa.
Sì.
E il Signore continua a dire, guarda quella, il Signore mi diceva in continuazione, guarda quella donna, guarda quella donna. Guardate negli occhi, ho visto tanta sofferenza. Mm-hmm. Veniva, come ho spiegato già la settimana scorsa, veniva dal Nicaragua. Alla fine, con l'aiuto di Angela, siamo riusciti a evangelizzare. Angela ha pregato con lei, ha ricevuto Gesù. Sempre comodo avere una sorella sotto mano, fratelli. Potete raggiungere le donne.
Amen.
Se siete un bruttone come me, che le donne si spaventano, aiuta
no,
avere una sorella.
Non è vero. Lei sempre ti manda tanto affetto. Quando chiama al telefono, sempre parla di te e ti ama. Non è vero che sei bruttone.
Io lo faccio per attirare complimenti. Cioè.
Ah, no, no, volevo dire che hai un cuore bello. Il bruttone non lo so. Guarda, chieda a Deborah. Chieda a Deborah.
Allora, okay. Ti vuoi tirare a complimenti? Ti leggo un messaggio da parte della sorella Nenna, molto dolce. Dice: siete preziosi, vi ascolto, sono riuscita a collegarmi, grazie a Dio. E io voglio dirvi una cosa. Fratello Giuseppe, sei bellissimo.
Sì.
Anche se tu continui con l'autoironia sul tuo viso, sono brutto qui e là, però vabbè, voglio correggerti. E dirti che domani mattina devi andare al specchio e proclamare e dire: sono prezioso figlio di Dio.
Gloria.
E Dio non ha figli brutti.
Amen.
Tutti i figli di Dio sono tutti meravigliosi, belli. Hai capito cosa
sì,
ti
va
dice?
Bene, ma uno può anche scherzare un po', no?
Oh, Dio la benedica, ti abbraccio, oh, Nenna.
Grazie, dolce sorella. Beh, logico, uno dobbiamo essere un po' allegri, no?
Hai capito cosa devi fare domani mattina? Andare al specchio a dire?
Ti fai la barba e ti fai bello.
Sono bellissimo in Cristo, sono meraviglioso in Cristo.
Grazie Signore, va bene.
Amen.
Alleluia. Torniamo a Gesù, torniamo alle lezioni. Grazie Signore.
Allora abbiamo letto: quando sono debole, allora sono forte.
Amen, amen.
Una cosa che la mente non capisce, però è vero, nello
guarda,
spirito è vero.
Guarda, una cosa che dobbiamo pregare, confidare per il meglio che avere la fede di evitare il male, però se la tempesta si dovesse lo stesso abbattere su di noi, attraversiamolo con coraggio, va bene? Come dice Ebrei 12:1, cosa dice?
Ebrei 12:1 a 4. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da un così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che egli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate, perdendovi d'animo. Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato.
Alleluia. Quindi un punto qui, fratelli che soffrono, che sono criticati dai parenti, anche quelli loro vicini. Dice: considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori. Quindi quando vi perseguitano, vi criticano, vi maledicono, guardate che Gesù è davanti a voi. E quello che stanno veramente criticando, perseguitando è Gesù. Quindi animatevi, incoraggiatevi, lodate Dio se vi perseguitano. Allora, vinciamo la nostra battaglia con fede, combattiamo mentre lodiamo, mentre ringraziamo Dio, durante il combattimento. Va bene, quindi ringraziamo il Signore perché? Ringraziarlo perché permette la battaglia. Che se Dio permette la battaglia contro il diavolo, contro la malattia, eccetera, c'è un motivo. Sta cercando, credo, di rinforzarci. O vuole portarci in cielo, cioè un giorno arriverà anche quello, oppure si sta rinforzando. E per rinforzarci è necessaria una malattia, è necessario un diavolo, un demone, i nemici, perché è lì che impari a usare le armi, a usare la fede, a confidare, a guardare a Gesù. Questa è la fede. Dio vede, Dio sa, Dio è in controllo. Se permette certi mali contro di noi, come con Giobbe, è perché Dio sa meglio. E cos'è il vaso? Noi siamo il vaso. Cos'è il vaso per dire al vasaio perché fai questo? Allora ringraziamo allora, perché appunto come in Giobbe è scritto, Dio sempre mette i limiti al nemico. Ringraziamo a Dio che permette il male, ma come Giobbe mostra, capitolo 1, Dio mette i limiti.
Amen.
E comunque nel caso di Giobbe, le sue afflizioni, comunque se leggi il libro, le sue afflizioni hanno mostrato che nonostante era l'uomo più giusto al mondo, Giobbe aveva necessità di imparare importanti lezioni su cosa? Sulla propria presuntuosità, immodestia e di ergersi come giudice di Dio. Lui giudicava Dio, lui. Perché l'Altissimo mi fa questo? Era meglio, maledetto il giorno che sono nato. Scusa, ma dati una calmata, Giobbe. Va bene, dice Paolo, secondo Corinzi 4.
Da 7 a 12.
Da 7 a 12.
Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo.
Perplessi,
ma non disperati.
Perseguitati,
ma non abbandonati.
Atterrati,
ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Infatti, noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amor di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale, di modo che la morte opera in noi, ma la vita in voi.
Alleluia! Quindi Paolo c'era passato di queste cose. Quindi dice, siamo tribolati, perplessi, perseguitati, atterrati, siamo sempre esposti alla morte, la morte opera in noi, ma la vita in voi. Però siamo tribolati, ma non ridotti all'estremo, non disperati, non abbandonati, non uccisi, va bene? E siamo sempre sotto la protezione di Gesù, affinché anche la vita di Gesù, dice Paolo, si manifesti nella nostra carne mortale. Paolo è un ottimo discepolo, ragazzi. Se avete bisogno di un role model, come in italiano role model, un modello, guardate a Paolo, numero 2. E numero 1?
Gesù.
Ok, benissimo. La graduatoria e va bene. Quindi avere fede, dobbiamo avere fede, evitare. Se tu hai fede di evitare difficoltà, la tua fede è grande. Giusto?
Sì.
Fede di guarire.
Sì, sì, sì.
Fede di non ammalarti mai.
Certo.
Fede che il diavolo non ti combatte mai.
Amen.
Caspita, oi. Ottima questa
bello.
Fede, no? Ma c'è una fede superiore, qual è? Cioè di superare queste cose vittoriosamente, cioè non fede di evitare la tempesta, evitare la malattia, evitare i diavoli, cosa che neanche Gesù è riuscito, va bene? Ma la fede di superare queste cose vittoriosamente, lodando, confidando, ubbidendo Dio. E questa è fede ben maggiore.
Amen.
Sì, perché è più difficile.
Primo Pietro 1,7.
Affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di
gloria
e di onore
al
momento della manifestazione di Gesù Cristo.
Allora, cosa dice qua? La fede che è messa alla prova è più preziosa dell'oro che perisce, tuttavia provato con il fuoco, quindi non ha importanza quanto caldo il fuoco, quanto è lungo il fuoco, quanto è terribile il fuoco, la vera fede ne uscirà più pura. Pura come l'oro. Con più tieni l'oro sul fuoco, cosa fa? Con più si purifica. Se tu metti sul fuoco, sul crogiuolo, metti l'oro a 14 carati, 18 carati, cosa succede? Continua a bollire, togli la schiuma, si forma della schiuma di sopra e alla fine diventa 24 carati. Alleluia. E Dio sta cercando di farci diventare discepoli a 24 carati.
Alleluia.
E dice, ho letto che per sapere quando l'oro... Uno ha chiesto, come si fa a sapere quando l'oro è 24 carati? E l'orefice gli ha detto, devi mettere la faccia sopra l'oro fuso liquefatto e quando vedi che si specchia, come specchia il tuo viso, e 24 carati. Va bene? Quindi il Signore ci mette sul fuoco e quando vede che quando Dio ci guarda e vede specchiato la faccia di Gesù in noi, siamo a 24 carati.
Wow.
Alleluia. Daniele 3, 16 a 18, una grande lezione.
Daniele 3, 16 a 18. Shadrach, Meshach e Abednego risposero al re: O Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto, ma il nostro Dio, che noi serviamo, ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, o re.
Ma
anche se questo non accadesse,
sappi, o re,
che comunque noi
non serviremo
i tuoi dei
e non
adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere.
Allora, il nostro Dio è più che in grado di salvarci da te, o Dio. O re Nabucodonosor, ma se non lo facesse, se scegliesse che moriamo come martiri, la tua statua noi non la adoriamo. Questa è fede, questa è la fede, il tipo di fede che Dio sta cercando di insegnarci, e se ci applicheremo di tutto cuore di impararla, perché ne abbiamo assolutamente bisogno, e allora avremo compito lo scopo per cui Dio permette che attraversiamo queste afflizioni. Certo che Dio può liberarci e salvarci dal martirio di Nebuchadnezzar. Certo che può guarirci miracolosamente, ma se scegliesse di usare i dottori e lunga convalescenza per farlo, magari per insegnarci qualche lezione come a me, o anche scegliesse di portarci in cielo dopo che abbiamo confidato nel miracolo, come quei due fratelli, due sorelle che hanno scritto, chi è che è morto? Il padre?
Sì.
Due sorelle hanno detto, mio padre è morto, e così.
Sì.
E se Dio scegliesse questo, che moriamo, chi siamo noi per dire al grande disegnatore, al grande capomastro del cielo? Chi siamo noi per dire a colui che ha scelto il Calvario per suo figlio e non la sua liberazione? Chi siamo noi per dire al grande padre perché fai questo? Che ne capiamo noi con il nostro cervellino di gallina? Che ne capiamo noi? Cerchiamo di non essere delusi se Dio non risponde alle preghiere nel modo che noi risponderemmo se noi fossimo, virgolette, Dio, in base a metro di misura della nostra mente carnale. Secondo la nostra mente carnale, noi se io fossi Dio mi guarirei. Dio non ha salvato Gesù dal Calvario e non ha salvato innumerevoli martiri di ieri e di oggi. Come mai? Io li salverei con la mia mente carnale, certo, e Dio no. Marte, non sta parlando di pagani che meritano che sono andati all'inferno, no. Sta parlando di martiri. Sto parlando. Andare avanti nella fede non è solo quando Dio ci salva. Non è... Andare avanti nella fede non è solo quando Dio risponde alle preghiere nel modo che noi crediamo dovrebbe farlo, ma andare avanti nella fede giusta e proseguire, succede quello che succeda, liberati dalle sofferenze o avviati a un martirio per la sua gloria. Questa è la fede che Dio ci insegna, vuole insegnarci e che stiamo imparando o che dovremmo imparare. Non morire maledicendo Giobbe, maledetto il giorno che sono nato, ma state zitto per cortesia. State zitto a me, a te, a chiunque parlasse così. È scritto in Ebrei 11, cosa dice Ebrei 11? Ce l'hai lì?
Sì.
Vai.
Ebrei 11, 32 a 40.
Vai, shoot.
Che dirò di più? Poiché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gedeone, Barak, Sansone, Jefte, Davide, Samuele e dei profeti, i quali per fede conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, chiusero le fauci dei leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri. Ci furono donne che riebbero per risurrezione i loro morti. Altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione per ottenere una risurrezione migliore.
Allora, alcuni ricevettero per risurrezione i loro morti. Donne, sto parlando dei profeti Elia e Eliseo che risuscitarono dei morti. Altri invece no. Mm-hmm. Dio sceglie di che vengano torturati e uccisi.
Sì.
Perché? 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 Perché lui è Dio e sa cosa è giusto. Ecco che qui risuscita un morto alla vedova di Sarepta, va bene, Elia, Eliseo lo stesso con un'altra. Però no, Gesù deve morire in croce. No, però i martiri devono morire nell'arena. E chi siamo noi per dire a Dio chi deve resuscitare e chi deve morire?
Sì.
Solamente in cielo capiremo la giustizia di questo. Chi siamo noi per dire perché quello risuscita salvato, scappato nei monti, rifugiato e quell'altro invece torturato e ucciso? Chi siamo noi per dire a Dio questo? Avanti, Angela.
Altri furono messi alla prova con scherni, frustrate, anche catene e prigionia.
Quando vi scherniscono, cioè prendono in giro, quando vi gioite, fratelli, Matteo 5, 10 a 12, gioite, 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 perché così perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Quando siete perseguitati per Gesù, ecco che accedete al rango di profeti. Così perseguitarono i profeti prima di voi. Sei un profeta quando ti perseguono per Gesù. Perché? Perché stai con la tua vita profetizzando la volontà di Dio, senza neanche parlare magari. Avanti.
Furono lapidati, segati, uccisi di spada. Andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati.
Di loro il mondo non era degno.
Erranti per deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra. Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso.
Perché?
Perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi.
Alleluia, alleluia, gloria al Signore, fratelli, prepararsi a andare attorno vestiti di pelle di capra e di pecora, non cappuccino e spaghetti al dente, come dico io sempre nelle mie barzellette. Scherzo, ragazzi. Quando parlo di cibo sono battute, va bene? Sempre il Signore al primo posto, d'accordo? Né cibo, né spaghetti, né niente. Il Signore al primo posto, che qualcuno non si confonda.
Amen.
Bene? Ho ricevuto una piccola profezia del Signore, cioè degli appunti qua. Posso andare, Angela?
Sì, sì.
Grazie,
per favore,
Signore.
Sì.
Dice Gesù, e ora, miei amati figli, perché titubate? Perché esitate? Non credete che io posso mandare 10 legioni di angeli per salvarvi? 20 legioni? 100? E allora, se io facessi questo sempre, in che modo si adempierebbe il mio grande disegno? Miei amati principi, re e regine, mia amata sposa, non sapete che io sto preparando per voi qualcosa al di là della vostra più selvaggia immaginazione? Come ho detto, 1 Corinzi 2,9.
Ma come è scritto, le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano.
Luca
19, 16-17. Si presentò il primo e disse, Signore, la tua mina ne ha fruttate altre 10. Il re gli disse, va bene, servo buono, poiché sei stato fedele nelle minime cose, abbi potere su 10 città.
Sta parlando del giorno, grazie Signore per il tuo messaggio, sta parlando del giorno quando le corone saranno distribuite, d'accordo, quando verranno, questi sono simboli dei premi eterni, 10 città, 10 nazioni, quello che sarà. Infatti nazioni dice in Apocalisse 2,26, parla di nazioni.
A chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine, darò potere sulle nazioni.
Gloria al Signore, fine del messaggio. Angela,
amen.
A te.
Amen, grazie Signore. Gloria a Dio. Grazie Giuseppe per condividere queste lezioni.
Allora, volevo condividerle prima, infatti ci sono dei fratelli, un fratello di Bologna che ha chiesto se avevo delle lezioni di condividere, e mi sono messo a scrivere, a prendere appunti, qualcosa, però non c'era l'unzione, era ancora, diciamo, conciato male. Tentato, non ce l'ho fatta. Però adesso è venuto senza pensarci, è esploso.
Alleluia.
Quindi sempre aspettare, non è che possiamo telecomandare, cliccare, adesso do un messaggio profetico, ma stiamo scherzando? Siamo impazziti? Se il messaggio di Gesù non posso darlo io. Aspettare che se viene il Signore, le lezioni che ho imparate, profezie, scritture. È sempre così. Infatti a volte i fratelli mi scrivono, fammi un volantino su questo e questo. Cosa credi che sono? Un jukebox che mette la moneta e suona il disco. Primo Corinzi 12 dice, lo spirito si muove come lui vuole. Capisci? Tu profetizzi, tu guarisci, tu fai miracoli, ma non è che tu puoi dire a Dio, adesso vediamo un po', Dio sei pronto? Pronto? Dio, adesso ti mando un WhatsApp. Preparati Dio che fra un pochettino faccio un miracolo. E tu paghi Dio al tuo servizio. Tu vai davanti a Dio, sono attenti, Signore hai degli ordini? E può essere che Dio non ti risponde, sei un militare, tu vai davanti a un ufficiale, un capitano, ti metti solo attenti e rimani lì. Se quello là sta leggendo una mappa, una cartina geografica, qualcosa, e ci metti 10 secondi, mezzo minuto, tu rimani solo attenti, non ti muovi. Va bene? È arrivato un ufficiale del cielo. C'era un capitano del cielo, una volta che era nella Bibbia, si presenta, e è un capitano. Un angelo capitano, sai che ci sono angeli, cioè angeli ufficiali ci sono. E allora si presenta davanti a chi era Giosuè capitolo 5, e era là con la spada in mano, quest'angelo, e Giosuè è preoccupato, fa, sei con noi o contro di noi? E dice, io sono capitano dell'esercito di Dio, togliti i calzari, il luogo dove sei è santo. Come dire, mettiti sull'attenti e preparati a ricevere ordini. Quando l'angelo di Dio, infatti un arcangelo, si presentò davanti a Zaccaria e gli disse, Zacchi, tua moglie avrà un figlio. Figurati, noi lo dormiamo insieme così simbolicamente. E come ti permetti tu di discutere con un angelo, anzi un arcangelo? E sai cosa gli ha detto Gabriele? Ha detto, tu sarai muto per 9 mesi. 9 mesi non parli più. È stato muto per 9 mesi. Capito? Quindi per cortesia, quando ci presentiamo davanti a Dio, cosa dice Ecclesiaste 5? Dio in cielo, tu sei sulla terra, le tue parole siano poche. Okay. D'accordo? Ok, Angela, io ti darei la parola, perché qua se no andiamo alle 4-5 ore oggi.
Allora facciamo una pausa e ascoltiamo un canto e dopo leggiamo la richiesta di preghiera.
Vai nel nome di Gesù.
Ascoltiamo, vedrai miracoli se crederai.
Wow.
Quante notti noi pregammo senza chiederci se in quel buio fosse già la nostra verità. Paura non avrai, la fede sa proteggerci, la speranza può cambiare la nostra realtà.
Yeah.
via, ed ora.